trasmesso qualche giorno fa da alcuni di voi tramite posta. Incominciamo con questo venerdì la celebrazione di una messa speciale intitolata nel nostro messale per qualunque necessità, con particolare riferimento evidentemente all'attuale situazione di epidemia. Siamo nel racconto della passione del Signore e questo ci aiuta a tenere la mente e il cuore fissi in Lui, nella sua sofferenza, e quindi uniti a tutti coloro che particolarmente in questo periodo sono colpiti dalla tribolazione. In più c'è il fatto che anche la nostra regione, da poche ore, è stato deciso che entri in una condizione di maggiore restrizione di movimenti, e questo ancora è un segnale che la condizione di necessità è proprio vicina alle nostre vite, alle nostre case. E nello stesso tempo il Vangelo è ancora una volta in luce per noi. In particolare vi volevo segnalare l'inizio di questo Vangelo di oggi, che ci riporta ai salmi che recitiamo, cantiamo alle lodi del sabato, dal 112 al 117, che sono salmi tutti pasquali, di rendimento di grazie a Dio per la sua grande opera, appunto, pasquale, di liberazione del suo popolo. Ecco, teniamo insieme tutto questo, tutti questi pensieri, tutte queste luci che ci vengono dalla liturgia e dalla parola, e ancora una volta con animo grato ma anche umile presentiamo al Signore tutte le nostre miserie.
Quando annunciava la passione e quindi e poi la risurrezione, non ha mai detto un ma, che ci sarebbe stata la risurrezione come molte volte viene tradotto, ma in realtà è sempre un e. E invece qua dice che tutti all'inizio, insomma, versetto 2, 27, dice: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore, le pecore saranno disperse. Quindi ancora si rifà la scrittura che già appunto deve compiere tutta. E poi dice: ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. E mi chiedevo che significato ha, che consolazione è, che segno è, insomma. E però appunto subito c'è questa proclamazione di Pietro di essere pronto anche a morire e di non rinnegarlo, e però invece Gesù glielo dice. E quindi, insomma, mi sembrava che intanto il ma fosse importante, perché tutti saranno dispersi e anche Pietro lo rinnegherà tre volte, come lui stesso dice. E però il fatto di precedere in risorto, precedere in Galilea, è il segno che lui va sempre davanti e che li raduna e che andranno là e lo seguiranno in modo forte, poi anche se poi il Marco rimprovererà, ma per dire che quindi questo è il segno che poi, nonostante e anzi vedendo la fragilità e anche la lontananza dei suoi, è tutto più forte il suo amore e la potenza della sua salvezza. E quindi questo precedere, che poi per noi è anche importante rispetto alla nostra preghiera e al dono dello Spirito, questo è più forte e proprio sopra tutta la quello che lui glielo rivela, insomma, la debolezza, la fragilità, la lontananza e il rinnegamento.
Io racconto tutto in un pensiero breve che alla fine mi è stato un po' suggerito, mi sembra, dalla parola che oggi ci regala, e cioè mi sembra che ci chieda due cose. Una è quella di accettare di essere dei peccatori, di prenderne coscienza e di prenderne atto. E l'altro è che peraltro lui vuole salvarci. Capisco, mi sono ripetuto un po' di volte, che forse questa è una banalità, però anche i piccoli controlli che ho cercato di fare, sempre e soprattutto, devo dire, nel testo di Marco, mi sembrano delle conferme. E quindi l'unico errore che non si deve fare, che poi però viene ampiamente perdonato, ho visto, è quello di dire: ma io no, io assolutamente certe cose non le farò, e invece no, le farai. E d'altra parte questo è meraviglioso, perché sono già 2000 anni che i peccatori vengono a sapere questa volontà del Signore di salvare, e non i bravi che non ci sono, ma quelli che si ritengono bravi sono messi molto più in guardia. Tutti per esempio conosciamo, mi sembra, quella inevitabile esperienza del peccato che sembra in qualche modo quasi, diciamo, voluto da lui, perché entriamo finalmente nella verità della nostra vita, che è la verità profonda del mistero di Cristo, e cioè la salvezza dal peccato e dalla morte, e quindi la salvezza dei peccatori. È bello che non si riesca a essere quieti su questa cosa, Cioè io apprezzo l'atteggiamento di Pietro, che non cede, è vero. E quindi sempre c'è una rincorsa, come dice: no, guarda, non passa neanche la notte. E quindi mi sembra che questo amore di Dio per noi, che accetta e quasi vuole entrare anche nelle contraddizioni della nostra vita, perché è proprio salvezza, mi ha fatto venire in mente tante robe del catechismo di quando ero piccolo, e insomma, alla fine andava in paradiso chi se lo meritava, insomma, no? In fondo anche con certa concezione, per esempio, del purgatorio, era bisogna prendere il purgante per mettersi a posto, insomma. E invece sembra quasi che il Signore desideri che da una parte noi siamo consapevoli di tutte le nostre miserie e dall'altra accogliamo con stupore e possiamo pensare con meraviglia ancora più ridente e luminosa la sua volontà di salvarci. L'atteggiamento giusto, mi chiedevo qual è, allora, è l'assoluta certezza di avere bisogno della salvezza e che ogni ipotesi di essere portati nella pienezza della sua pace è sempre in ogni caso dono e pienezza della sua misericordia.
Per me è prezioso che venga detto anche il luogo, sappiamo che da Betania escono Gesù con i discepoli verso il Monte dei Olivi, e insomma, siccome poi tutti ci siamo stati, ecco, anche avere la conoscenza del luogo geografico, insomma, mi sembra una grazia anche quella preziosa.
Volevo dire una cosa, mi suggerisce il versetto 31, che dice, anche se dovessi morire con te, leggo, se dovessi con morire con te, questo rafforzamento del morire con mi spinge un po' a chiedere cosa vuol dire morire con Cristo, insomma. Insieme a lui. Mi sembra che l'ipotesi di Pietro forse non è un fare cioè di essere bravo, diciamo così, forse non è veramente un commorire col Signore, almeno totalmente, perché il Signore muore come un malfattore, insomma. Invece per Pietro commorire con Gesù è un atto di non so se di eroismo, insomma, di forza, di padronanza di sé, eccetera. Quindi forse bisogna che passi ancora del tempo perché sperimenti anche questa sua fuga, insomma, prima di colmorire veramente con Gesù.
La cosa che mi colpisce è che si parla della passione, si parla dell'abbandono dei discepoli, si parla che Gesù dovrà morire, tutte queste cose, ma ce n'è un'altra. Cioè, quindi non sappiamo perché, o perlomeno perché è stata messa dal Signore. Perché dice che vi precederò in Galilea. Fate il fatto che per me è bello, sono stato là, con posti belli, eccetera. Lontano da Gerusalemme, dove è stato perseguitato, flagellato, ucciso. Quindi ecco, com'è che Gesù proprio qui ha detto questo? Non era richiesto, se lo togliamo il discorso fila e ecco, quindi lo sento bello, non può farci evadere dalla passione, certo, che deve morire, ecco, però ecco appunto è una cosa bella. Si riparte, ecco, dopo c'è appunto una vita nuova, tutta una cosa bella, nuova, si va, ecco, si incontrano altre persone, mi sembra molto bello questo. E in un qualche modo dà una certa angolatura alla passione del Signore, perché c'è, quindi qualcosa deve dire anche per la passione.
Io aggiungerei alle vostre osservazioni dei testi che ho guardato un po' stamattina e che sono citati qua, perché in questi pochi versetti Gesù cita molto l'Antico Testamento. E intanto appunto i salmi dell'Allel, che sono molto significativi, citati a questo punto. Li riprendo un attimo: il 112, che indica che è un grande invito a lodare il Signore perché siede in alto ma si china a guardare sulla terra, solleva dalla polvere il debole. Poi il Salmo
113, quando Israele è uscito dall'Egitto, chiaramente siamo proprio nella memoria della Pasqua, poi il 114, 115, che non i morti lodano il Signore, né quelli che scendono nel silenzio, ma noi benediciamo il Signore, e poi ancora mi stringevano funi di morte, ero preso dai lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia, allora ho invocato il nome del Signore. Agli occhi del Signore preziosa la morte dei suoi fedeli, io sono tuo servo, tu hai spezzato le mie catene. E poi forte il suo amore per noi, la sua fedeltà dura sempre. Poi ancora l'ultimo, questo è il giorno che ha fatto il Signore, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E sono tutti salmi che ci fanno entrare nella storia di Israele, in una storia che è certo di grandi sofferenze, ma anche di grandi esperienze di liberazione, tutta protesa verso l'incontro e l'attesa della venuta del Messia, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi, ecco, pensare Gesù e i suoi tra il Cenacolo e il Getsemani in questa preghiera, secondo me è una grande così, pedagogia della fede, della speranza. E poi l'altro testo è quello di Zaccaria, perché percuoterò il pastore, saranno disperse le pecore delle gregge, è tratto da un lungo racconto di Zaccaria, dei capitoli 12 e 13, che è ricchissimo di riferimenti al Signore, alla sua Pasqua. Riverserò sopra la casa di Davide, sopra gli abitanti di Gerusalemme, uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico. Lo piangeranno come si piange il primogenito. E poi ancora, se gli si dirà perché quelle piaghe in mezzo alle tue mani, egli risponderà: queste le ho ricevute in casa dei miei amici. Insorgi spada contro il mio pastore, contro colui che è mio compagno. Oracolo del Signore degli eserciti, percuoti il pastore e sia disperso il gregge. Allora volgerò la mano anche contro i suoi piccoli. Ecco. Il capitolo, il discorso si conclude con: questo è il mio popolo, e gli dirà il Signore è il mio Dio. Ecco, cioè, mi sembra che in queste poche righe il racconto evangelico sia ancora stimolante nel senso di farci entrare in una storia che è una storia, come è stato detto, anche da voi, di liberazione, di salvezza, tutta protesa verso l'attesa della salvezza finale. Quindi sì, certo, anch'io vedo questa profezia dentro al racconto della passione, della risurrezione. Quando sarò risorto, vi precederò in Galilea, la profezia più forte è che Gesù fa della sua risurrezione. In fondo, in tutti gli altri annunci pasquali c'era anche questo: il terzo giorno risusciterà. Ma non è così forte e così poi con dentro non solo la sua risurrezione, ma anche l'effetto che questa risurrezione avrà sulla vita, sulla storia dei suoi discepoli. Perché non semplicemente lui risorge, dice, ma li precederà, dove ancora il precedere non vuol dire semplicemente che arriverà prima, ma vuol dire che li guida, li trascina, li tira. Il verbo indica proprio il movimento del pastore che guida il gregge, non semplicemente precede.
lo pre-conduce, ecco, lo pre-trae dietro a sé, quindi proprio la forza trascinatrice e coinvolgente che ha la risurrezione di Gesù nei confronti dei suoi. Ecco, questo è tutto presente nel Vangelo di oggi. E così, certo, come è stato detto, c'è la profezia della nostra dispersione, del nostro scandalo, delle nostre cadute, questo senz'altro, ma è dentro a un movimento in cui il Signore si muove proprio come salvatore del suo popolo. Bisognerà anche spingere l'altare un po' più in mezzo, no? Per permettere una circolazione che non disturbi.
Libera.
Bene. Presentiamo al Signore tutti i nostri problemi, le nostre fatiche, quindi anche questi scandali, questi ostacoli, sappiamo che la parola vuol dire questo, alla nostra fede.